San Giuseppe, sposo di Maria. La coppia di Giuseppe e Maria costituisce il vertice dal quale la santità si spande su tutta la terra. Sono parole di Papa Giovanni Paolo II. Si dice di solito che San Giuseppe è l'uomo del silenzio e dell'umiltà, anche perché di lui il Vangelo non riporta nessuna parola, ma solo atti di obbedienza e di sollecitudine. Eppure, le vicende che lo riguardano sono così intense che anche la più breve espressione su di lui racchiude in sé profondità infinite. Cominciamo dalla più semplice, utilizzata già nel suo albero genealogico, dove è indicato come Virum Mariae, l'uomo di Maria. L'angelo di Dio viene appunto inviato all'uomo di Maria e a Giuseppe parla di lei chiamandola la tua donna. Tutto quello che sta per accadere ha alla base questo fondamento su cui tutto deve essere costruito. Giuseppe è l'uomo di Maria e Maria è la donna di Giuseppe. Essi formano la prima coppia del mondo nuovo che sta per iniziare. Il fatto che Maria fosse promessa sposa non vuol dire che il loro legame fosse provvisorio. Secondo la legge ebraica del tempo, i due promessi sposi erano veri sposi. Un eventuale adulterio poteva essere punito con la morte e se il fidanzato moriva, la promessa sposa diventava vedova a tutti gli effetti. Mancava solo la celebrazione nuziale, che consisteva nell'introduzione della sposa nella casa dello sposo per dare inizio alla coabitazione, il che avveniva qualche tempo dopo con grandi festeggiamenti. Giuseppe, dunque, prima di tutti i successivi avvenimenti e prima che Dio intervenga con l'immenso dono di un figlio divino, è l'uomo di Maria. Possiamo già evocare nel pensiero tutto quello che oggi sappiamo di lei, la piena di grazia, l'immacolata, e del suo destino eternamente destinato ad essere la Vergine Madre, onorata da tutte le generazioni, amata e venerata con mille nomi. E ciò basta a lasciarci stupiti davanti alla infinita felicità di Giuseppe. Nessun altro uomo ha mai potuto e potrà mai amare Maria come lui l'ha amata. Nessun altro uomo è stato da lei così amato come è stato amato Giuseppe. Nessun altro uomo ha potuto accostarsi a lei, guardarla, parlarle, ascoltarla, toccarla, starle vicino, come Giuseppe ha potuto fare, con tenerezza coniugale, con intimità familiare. Nessun altro uomo ha potuto donarsi a lei come ha fatto Giuseppe. Egli ha un ineffabile titolo di grandezza, quello di aver fatto battere il cuore di Maria in modo particolare. E a nessun altro uomo Maria si è donata come si è donata a lui, a nessun altro. Ella si è intimamente affidata come si è affidata a lui, consegnandogli coniugalmente la propria persona. Certo, nella loro vicenda sponsale, Dio è intervenuto con un dono così immenso che la loro fecondità è stata totalmente appagata e la loro fisicità è stata virginalmente consacrata. Ma ciò non ha tolto nulla alla loro reciproca donazione personale. Piuttosto, la ha dilatata in maniera impensabile. Il fatto che Maria dichiari all'angelo di non conoscere uomo e che Giuseppe abbia consentito a rispettarla nella sua santa virginità, restando egli stesso vergine, non ci autorizza a credere che la loro vicenda coniugale sia stata sbiadita ed esangue, priva di sentimenti, di emozioni e che la loro relazione sia stata priva di vera femminilità e di vera maschilità. Tutto quello che era avvenuto tra Maria e Giuseppe prima del concepimento virginale, il loro innamoramento, la promessa che si erano scambiata, i sogni accarezzati, i progetti a lungo coltivati, non solo non veniva abolito, ma acquistava una profondità inaudita e aveva un destino eterno. Soffermiamoci ancora un po' sulla cara figura di Maria Santissima ed evochiamo tutto ciò che le arti figurative, la poesia, la letteratura, la musica, avrebbero poi cantato di lei. Umile ed alta più che creatura, vergine bella vestita di sole, fontana vivace di speranza, fiamma di carità, più bella dell'aurora, stella del mattino, nome dolcissimo. E poi affermiamo semplicemente che tanto tesoro fu donato soprattutto a Giuseppe, quel giorno in cui nel tranquillo villaggio di Nazaret i due si offrirono reciprocamente la vita. Possiamo ancora dire che di Giuseppe non sappiamo quasi nulla? Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. È la seconda brevissima espressione che basta ad aprirci un nuovo varco nell'anima e nella personalità di Giuseppe. Con queste parole egli fu raggiunto dall'invito divino che lo esortava a celebrare le nozze con Maria e ad accoglierla nella sua casa. Il timore, lo sappiamo, è legato al fatto che Maria si presenta a lui col dono di un figlio, sconvolgendo l'abituale dinamica dei doni familiari. In un normale matrimonio l'uomo e la donna si scambiano anche fisicamente il dono della persona e, divenendo una sola carne, si offrono a Dio perché faccia accadere la creazione di un figlio. Dio è il creatore ed essi sono procreatori. Così, assecondando le divine leggi della natura, l'uomo regala alla donna la maternità e la donna regala all'uomo la paternità. Il figlio che nasce è il testimone vivente di questo intreccio di doni in cui Dio stesso è implicato. Nei padri, che la natura lascia sempre un po' al margine del lungo evento della gravidanza, c'è sempre un sacro timore e quasi una riverenza verso la creatura che la donna porta in grembo per 9 mesi prima di metterla al mondo tra i dolori del parto, e ogni padre sa che per essere genitore basta un breve impeto della natura, ma per diventare padri davvero a volte non basta tutta la vita. Se il figlio di Maria gli fosse apparso come il frutto di un tradimento, Giuseppe avrebbe sofferto e si sarebbe angustiato per i legami così duramente spezzati. Niente lo avrebbe legato a quel figlio, segno vivente della ferita che era stata inferta al loro amore. In un impeto di generosità egli poteva forse immaginare qualche accadimento in grado di scusare almeno un po' la sua donna e l'indesiderato frutto del grembo. E comunque sarebbe stata la donna a temere almeno il giudizio e le decisioni di lui. Ma l'angelo parla del timore di Giuseppe, che era uomo giusto. Qualsiasi cosa Giuseppe abbia potuto pensare dell'avvenimento che Maria gli avrà certamente raccontato, ripetendogli in tutta innocenza le stesse espressioni dell'angelo, ciò che le stava accadendo secondo la sua parola. Una cosa era perlomeno evidente: quella fanciulla incredibile nella sua bellezza e nella sua immacolatezza era stata scelta come il nuovo Tempio di Dio, il più perfetto, più santo, più glorioso di quello che Erode stava intanto costruendo a Gerusalemme. L'Altissimo aveva fecondato la sposa di Giuseppe e l'aveva scelta come madre del suo stesso figlio ed egli temette di profanare la gloria di Dio che si rivelava sulla terra nel corpo stesso della sua giovane sposa. Da un lato, Giuseppe teme di profanare la presenza di Dio se continua ad occupare accanto a Maria quel posto sponsale paterno che Dio stesso sembra essersi riservato. Dall'altro, egli teme di profanare la sua sposa, abbandonandola senza difese alla curiosità persecutoria del mondo. La sua perplessità sta nel non vedere come potere conciliare due doveri così pressanti, quello di allontanarsi da Maria per rispettarne l'infinito mistero che l'ha accolmata e quello di starle vicino per proteggerla, rivendicando il proprio ruolo sponsale. E gli pare di poter forse conciliare le cose ridando libertà alla sua vergine sposa, ma lasciandola avvolta nel segreto, nel mistero. La giustizia di Giuseppe è in fondo la sua totale delicatezza, sia verso Dio che verso Maria. L'angelo conferma totalmente la percezione sacra e timorosa di Giuseppe, quello che è nato in lei e opera di Spirito Santo, ma apre a lui uno spazio sostanziale e una missione proprio perché Maria gli appartiene. Gli appartiene proprio perché Maria gli appartiene, gli appartiene anche il figlio donatole da Dio. Proprio perché Maria diviene madre, egli riceve la vocazione di essere padre. Splendidamente, Sant'Agostino dice, lo Spirito Santo diede un figlio a entrambi. All'inizio del nuovo mondo è il figlio di Dio ad essere la causa di tutto. È lui a donare alla madre la maternità, al padre la paternità. E se Maria permette al figlio di Dio di nascere dal di dentro della natura umana, Giuseppe, al quale Maria appartiene, gli permette di nascere dal di dentro della storia sacra. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. È con queste parole che comincia il Nuovo Testamento radicandosi nell'Antico. È una nuova creazione, un nuovo principio, ma le sue radici sono piantate in questa storia, in questo mondo che Dio ha amato tanto da dare suo figlio. Ed è proprio a Giuseppe, figlio di Davide, che l'angelo si rivolge per dirgli che proprio lui dovrà dare il nome Gesù, salvezza di Dio, al bambino concepito virginalmente. Senza l'intervento dell'uomo di Maria, il bambino non sarebbe stato il figlio di Davide. E nel censimento di tutta la terra, letteralmente la descrizione del mondo intero che Cesare Augusto stava per ordinare, il suo nome non sarebbe stato censito con un documento scritto inviato a Roma, proprio a Betlemme, la piccola città davidica destinata alla nascita del Messia. Destatosi dal sogno, Giuseppe prese con sé la sua donna. Così il matrimonio fu celebrato con tutta solennità e la coppia si preparò alla nascita del figlio di Dio. Il Vangelo non ci dice nulla dei primi santi 9 mesi, né ci parla di Giuseppe, ma ci racconta che i primi 3 mesi Maria li passò caritatevolmente ad assistere la cugina Elisabetta, giunta ormai agli ultimi più faticosi mesi della sua gravidanza. Nella casa di Zaccaria furono intrecciati i primi santi rapporti e nacquero i primi cantici evangelici, il Benedictus, il Magnificat, un modo di pregare nuovo, adatto a colui che poteva anche essere chiamato Emanuele, Dio con noi. E non siamo lontani dalla verità se pensiamo che nel cuore di Giuseppe e nelle sue labbra devono essere sgorgate considerazioni ed espressioni simili a quelle che si udirono nella casa dei vecchi cugini, inondata di gioia alla vista di Maria. Benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Sono parole di Elisabetta, ma quante volte e con che infinita tenerezza le aveva già mormorate Giuseppe. Chissà quante volte egli aveva già salutato Maria nel suo intimo, chiamandola madre del mio Signore e benedicendola. Beata te che hai creduto all'adempimento delle parole del Signore. Ancor più possiamo rileggere l'intero Magnificat sentendolo risuonare non soltanto sulle labbra di Maria, ma anche sulle labbra di Giuseppe. Infatti è proprio di lui che Maria parla quando conclude il suo canto dicendo «Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza per sempre, e la genealogia ce l'ha appena ricordato, è Giuseppe l'erede della casa di Davide, è Giuseppe l'erede della benedizione promessa ad Abramo. Ancora pochi mesi e Giuseppe sarà chiamato a tornare nella sua città natale, a Betlemme, in vista del censimento di tutta la terra deciso a Roma. Il Vangelo, scritto in lingua greca, chiama quel decreto imperiale il dogma emanato da Cesare Augusto. Cominciò così l'inestricabile intreccio tra le vicende decise dagli uomini e quelle decise da Dio. E l'impero romano fu messo in moto perché Maria e Giuseppe potessero compiere il loro faticoso e glorioso viaggio e Betlemme diventasse il centro del mondo e della storia. E accadde che mentre erano lì si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. La scena del presepio è troppo nota per doverla descrivere ed è giusto che ognuno possa rievocarla con tutte le immagini e i ricordi che si porta in cuore fin dall'infanzia. La tradizione ha costantemente messo un po' in ombra la persona di Giuseppe, collocata sempre in disparte, a volte assopito, a volte pensoso. E l'han fatto per ricordare anche visivamente che un altro è il vero padre del bambino che vagisce nella mangiatoia, ma il Vangelo, con una sola parola, ci mostra piuttosto Giuseppe che cominciava a imparare quanto fosse diversa l'ineffabile paternità di Dio che il bambino era venuto a rivelare. Non c'era posto per loro nell'albergo. Una frase tutta nuda, triste, sufficiente a raccontarci ore di inutili ricerche. Giuseppe, un padre che non riesce a offrire nulla a quel figlio divino, neanche un'abitazione, neanche il più piccolo conforto, nemmeno una culla. Ci sono soltanto le fasce che Maria ha portato con sé e una mangiatoia. Lo scopo di tutto ciò non è certo quello di far sentire Giuseppe così poco padre, ma è invece quello di dare visibilità anche in terra alla scelta che il Padre Celeste ha compiuto, lasciando che il figlio si umili obbedientemente fino alla nostra povertà. Da ricco che era si fece povero, pur avendo la natura divina, umiliò se stesso, facendosi obbediente. Quello che Maria imparerà più tardi e ancor più dolorosamente sulla croce, quando vedrà il Padre Celeste abbandonare il figlio nella sofferenza e nella morte senza rispondere al suo grido, Maria e Giuseppe cominciano a impararlo assieme nella grotta di Betlemme. Quello che i cristiani dovranno capire poi, con inesausta meditazione e preghiera, Giuseppe lo deve già imparare all'inizio, al momento della nascita di Gesù. La sua storia è fin dall'inizio quello di un amore che non teme di farsi povero, debole, nudo. Certo, il Padre Celeste non li lascia senza segni e senza conforto. La stalla si riempie di pastori che accorrono umili e pure festosi e cercano, proprio così è stato loro annunciato, un bambino avvolto in fasce in una mangiatoia ed è incorniciata da uno stuolo di angeli che cantano la gloria di Dio e offrono pace agli uomini. Così Maria e Giuseppe, i due veri sposi, si trovano al centro di una liturgia nuziale, adorando assieme ai pastori l'abbraccio ineguale ma amoroso nella stessa persona del bambino tra la natura umana e la natura divina. Maria custodiva tutti quegli avvenimenti meditandoli nel suo cuore. E gli avvenimenti tendevano tutti a un'unica certezza: quel figlio era nato per la salvezza di tutti. Così Maria e Giuseppe sapevano sì di appartenere interamente al bambino, ma che il bambino non apparteneva soltanto a loro. Così, dopo 40 giorni, lo portarono al Tempio per offrirlo al Signore, secondo quanto la legge mosaica prescriveva per tutti i primogeniti, intuendo in qualche modo l'unicità e l'universalità di quell'offerta. Anche un vecchio profeta, intanto, saliva al Tempio mosso dallo Spirito Santo, era carico di anni, di attesa e di certezza, e giungeva sicuro di poter contemplare proprio con i suoi occhi il conforto di Israele, perché Dio glielo aveva promesso. Così il bambino, dalle braccia di Maria e di Giuseppe, passò a quelle di Simeone, come se lo adagiassero nelle vecchie braccia del mondo. Ed egli lo proclamò luce delle genti, salvezza del popolo. Poi il vecchio profeta benedisse i due genitori, intravedendo già in quella giovane madre tutto il dolore che l'avrebbe un giorno trafitta. Così, nel cuore dei due sposi si alternavano sentimenti di gioia e intuizioni gloriose, misti a trepidazione e a dolorosi presagi. I primi mesi trascorsi in un'abitazione di Betlemme ne furono intrisi. Fu certamente segno di gloria e di bellezza la stella che apparve a guidare un corteo regale che veniva dai paesi d'Oriente, quasi concretizzando le antiche profezie che vedevano Betlemme inondata dalla ricchezza di tutti i popoli, e fu certamente angoscia mortale il contemporaneo annuncio che Erode aveva deciso la morte del bambino e di tutti i suoi coetanei. Alzati, prendi col te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto, gli dice l'angelo, non appena partono i magi. E così Giuseppe si trovò a rivivere con quel bambino e per quel bambino l'antica storia del popolo. Mentre la terra si riempie di pianto, il Vangelo evoca il lamento di Rachele che piange inconsolabile i suoi figli uccisi, ma evoca anche l'uccisione dei primogeniti degli ebrei decretata dal faraone, la Sacra Famiglia deve rifare prima l'esperienza dell'esilio in Egitto, poi quella del ritorno attraverso il deserto. Sarà chiamato Nazareno. Al ritorno dall'Egitto a Giuseppe non è concesso nemmeno di stabilirsi a Betlemme, ciò che sarebbe stato un segno di autenticazione per il futuro Messia, ma deve tornare a Nazareth, villaggio quasi sconosciuto, che provocherà in seguito innumerevoli derisioni. Può mai venir fuori qualcosa di buono da Nazareth? Dirà perfino l'onesto e pio israelita Natanaele al momento della sua chiamata, e lo ripeteranno in seguito i sacerdoti, osservando che il Messia non può essere un Galileo, e lo sottolineerà Pilato per schernire gli ebrei, abbinando sulla croce due titoli, Gesù il Nazareno, re dei Giudei. Dall'infanzia di Gesù, oltre ciò che abbiamo raccontato, sappiamo solo che a Nazareth il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e di grazia, e la grazia di Dio era con lui. L'uso è perciò quello di caratterizzare questo periodo come vita nascosta di Gesù. E l'espressione detta in riferimento al suo futuro pubblico ministero può avere un senso, ma non lo ha se si pensa alla vita che scorre nella casa di Nazareth. Niente è più conosciuto e più facilmente immaginabile di una normale vita familiare, mentre il bambino cresce sotto gli occhi e le cure dei genitori, mentre Maria bada alla casa e Giuseppe lavora nella bottega del carpentiere. Lo ha intuito splendidamente Peggy scrivendo: «Da quel giorno ogni papà e ogni mamma cristiani sono un'immagine di Giuseppe e di Maria, ogni figlio e ogni figlia cristiani sono un'immagine di Gesù, ogni papà e ogni mamma sono allievi e discepoli di Giuseppe e di Maria, e ogni figlio e ogni figlia sono dei piccoli allievi, dei piccoli seguaci di Gesù. I bambini sono letteralmente alla scuola del piccolo Gesù». E ancora, la legge del lavoro non ha una base di applicazione più seria che il lavoro quotidiano di Gesù nella bottega di Nazareth. Gesù, indossando, per così dire, questa legge del lavoro e dell'umiltà, ne ha fatto uno statuto d'amore. Così è nato il lavoro nuovo. Da allora, migliaia e migliaia di botteghe cristiane non sono state altro che imitazione della bottega di Nazareth. migliaia e centinaia di migliaia di uomini, migliaia di operai cristiani, non hanno avuto altro da fare che questo, la loro giornata. Non hanno avuto da fare altro che lavorare tranquillamente dal mattino alla sera con gli occhi fissi a quell'umile bottega di Nazareth. E anche se espresso in termini poetici e contemplativi, non c'è nulla in questo brano che non sia realistico, che non dica esattamente l'intento di Dio nella incarnazione di suo figlio, nel metterlo per tanti anni, giorno per giorno, proprio là, nella casetta e nella bottega di Nazareth. Potremmo sintetizzare tutto riflettendo al rapporto unico, ogni giorno rinnovato e mai perfettamente compiuto, che Giuseppe dovette intrattenere con Dio Padre, dal quale ogni paternità in cielo e in terra trae nome. Davanti allo sposo di Maria stava il bambino, che sapeva tutto in cielo, ma doveva imparare tutto in terra. Gesù doveva imparare a chiamare Giuseppe Abba, per trasferire in questo linguaggio infantile la sua eterna intimità col Padre Celeste e per insegnarcelo e per darne anche a noi il diritto. Gesù ha imparato prestissimo, proprio rivolgendosi a Giuseppe, sillabe così brevi e familiari, e subito le ha usate anche per rivolgersi al Padre Celeste, ed ecco che in cielo è penetrata questa invocazione nuova, sorprendente, familiare, che ha rallegrato la Trinità, invocazione che possiamo usare tutti. In seguito Giuseppe ha dovuto insegnare a Gesù le parole e i sentimenti umani che egli poi avrebbe messo per noi nella preghiera del Padre Nostro. Giuseppe, dunque, ha dovuto esaurire tutto se stesso nel rappresentare nella famiglia di Nazareth il volto del Padre Celeste, la sua provvidenza, la sua energia, le sue decisioni. Doveva, con tutti i suoi atteggiamenti e col suo stesso volto, acuire nel bambino la nostalgia del Padre Celeste, ma senza tristezza. E se pensiamo che la Sacra Famiglia riunita è quella che è stata chiamata la Trinità terrena, come dimenticare il mistero quotidiano che vi si ripeteva all'infinito? Per Giuseppe e Maria, i due grandi comandamenti, quello che impone di amare Dio con tutto il cuore, l'anima e le forze, e l'altro che impone di amare il prossimo come se stesso, diventavano una cosa sola, dato che Gesù era assieme il loro Dio e il loro prossimo, che potevano e volevano amare con un solo battito del cuore. Per Giuseppe e Maria, il culto dovuto a Dio, preghiere, offerte, sacrifici, era tutto a dimensione di bambino. Bastava parlargli e ascoltarlo. Bastava aderire alle sue piccole necessità e ai suoi giochi. Bastava loro ogni intervento educativo e ogni piccolo gesto di tenerezza. Non sapevate che io devo restare nella casa del Padre mio? E tuttavia la volontà del Padre Celeste e il suo disegno di redenzione restava nascosto. Maria e Giuseppe tutto potevano immaginare, anche la propria sofferenza, ma non la sofferenza di quel figlio di Dio, il rifiuto e la croce che lo aspettavano. Anch'essi dovevano compiere il pellegrinaggio della fede e almeno intuire i tre giorni che occorre attraversare prima della resurrezione. Accadde quando Gesù compì 12 anni, avvicinandosi all'età in cui ogni fanciullo ebreo cominciava a prendere parte al sacrificio pasquale. Come ogni anno la famigliola si recò a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Ci furono prima i festeggiamenti che durarono 8 giorni, poi una giornata di viaggio e la perdita del fanciullo e 3 giorni di ricerca affannosa. Certo non avevano dimenticato che a Gerusalemme regnava ancora Archelao, crudele più di suo padre Erode, e che il ragazzo non era del tutto al sicuro. Figlio, ma perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo angosciati, gli disse Maria quando lo ritrovarono negli atri del Tempio, mentre ascoltava e interrogava i dottori della legge, suscitando in loro stupore. Poi Gesù tornò a casa a Nazareth, dove rimase loro sottomesso. Ma Maria e Giuseppe conservavano, come una verità troppo grande e bruciante, la risposta sacra e misteriosa che egli aveva dato loro. Non sapevate che io devo restare nella casa del Padre mio? Fu questa la parola definitiva che Maria e Giuseppe custodirono nel cuore. La parola che accompagnò Giuseppe fino al termine della sua vita, forse nei primi anni del ministero pubblico di Gesù, e accompagnò Maria fin sul Calvario e poi nel Cenacolo. Erano tutti figli, tutti incamminati alla casa del Padre, preceduti da Gesù stesso. Già da allora Maria e Giuseppe sapevano quella verità che in seguito l'Apostolo Paolo, più intraprendente, avrebbe formulato così: quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato da donna, per darci l'adozione a figli, e che voi siete figli lo prova il fatto che Dio vi ha mandato nel cuore lo spirito di suo figlio che grida Abba, Padre. Quel giorno, nel Tempio, Gesù dodicenne, che aveva imparato a chiamare Abba il suo Giuseppe, gli aveva ricordato che anche lui, il papà, doveva rivolgersi a Dio con la stessa invocazione. Potremmo qui aggiungere pagine e pagine su come i cristiani hanno vissuto la loro devozione al patriarca San Giuseppe, ma preferiamo concludere questo ritratto con un testo teatrale, un breve brano, composto da Santa Teresa di Lisieux. È intitolato La fuga in Egitto. Tutto è scritto dalla Santa. La scena rappresenta la piccola casa di Nazareth. Maria è sola nel laboratorio di San Giuseppe. Tiene il bambino Gesù sulle ginocchia. Accanto a lei si vede un cesto pieno di biancheria, la conocchia e il fuso. La Madonna parla al piccolo Gesù, ma lo fa come se meditasse su tutto quello che è accaduto fin dal primo incontro con l'angelo. San Giuseppe entra, carico di arnesi, da lavoro. La Vergine si rivolge a lui con dolce rimprovero. Giuseppe, avete tardato molto. Perché prolungate così le vostre giornate di lavoro? Oh Maria, lasciate che io spenda le mie forze al servizio di Gesù. Per lui e per voi io lavoro. Questo pensiero mi dà animo, mi aiuta a sopportare la fatica e poi la sera al mio rientro una carezza di Gesù, un vostro solo sguardo mi fanno dimenticare la fatica della giornata. Egli passa la mano sulla fronte per togliersi il sudore, poi sedendo accanto a Maria guarda il bambino Gesù. La Santa Vergine lo mette sulle ginocchia di San Giuseppe, il cui viso assume allora un'espressione di gioia. San Giuseppe stringe il bambino Gesù al cuore, lo bacia con amore e gli dice: «Oh carissimo bimbo, com'è dolce il tuo sorriso! Ma è proprio vero che io, il povero falegname Giuseppe, ho la felicità di portare tra le mie braccia il Re del Cielo, il Salvatore degli uomini? È vero che sono lo sposo della Madre di Dio, il custode della sua virginità? Oh Maria, ditemi che profondo mistero è mai questo, l'atteso, l'Emanuele, oggetto dei sospiri di tutti gli uomini, è qui sulle mie ginocchia. Guarda me, suo povero e indegno servitore». E la Santa Vergine gli fa eco: «Come voi, Giuseppe, anch'io mi stupisco di poter stringere al cuore il divino bambino di cui sono madre. Mi sorprende che sia necessario un po' di latte all'esistenza di colui che dona la vita al mondo». Dopo un prolungato silenzio passato nella contemplazione, Maria riprende: «Presto Gesù si farà grande e voi dovete insegnare al Creatore dell'universo a lavorare. Con voi egli si guadagnerà il pane col sudore del suo adorabile volto». Intanto il bambino si addormenta e Giuseppe lo indica a Maria. Il bambino si è addormentato. «Prendete il vostro tesoro, perché è l'ora del riposo». Posa un bacio sulla fronte di Gesù, poi lo presenta a Maria, che lo prende con rispetto, e la Santa Vergine lo saluta a mezza voce: «Giuseppe, che Dio benedica il vostro sonno. Riposate in pace sotto lo sguardo di colui il cui cuore veglia sempre». E forse furono proprio queste le parole che Maria disse a Giuseppe, al suo sposo, quando lo accompagnò all'ultimo transito: «Riposate in pace sotto lo sguardo di colui il cui cuore veglia sempre».